Time.
Sono le 18.
Radio Base.
Tra poco rimanete con noi perché Fifth Avenue continua con il pane sospeso, la Lilt, la Lega contro i tumori che sceglie l'olio d'oliva, e andremo a curiosare nel guardaroba delle corti del Rinascimento, e poi parleremo anche di Latin Lover, il nuovo film di Cristina Comencini. Questo e molto altro, rimanete con noi, adesso il GR.
Fifth Avenue attraversa con loro la Quinta Strada.
Ancora con voi in questa bellissima puntata, e adesso parliamo di una cosa altrettanto bellissima che insomma la scovata Valeria. Poi alla fine ci siamo confrontate e ne sono venute fuori sempre di più, perché
sì, perché è una moda,
è una, sta diventando una moda,
è una bella moda,
è una bella moda che ci piace molto.
Sì, che cos'è?
Allora.
Lei intanto è Melania, benvenuta. Sì. Melania
è arrivata.
Ciao Melania, che arriva sempre dalla seconda ora in poi.
Vai, vai.
Allora, questa bellissima iniziativa a Padova, è iniziato tutto a Padova, un pane in attesa. Molti panifici della città hanno aderito a questa iniziativa, cioè si può lasciare un sacchetto di pane in sospeso e la persona che viene dopo può reclamarlo e a sua volta lasciare un altro sacchetto di pane in sospeso, come il famoso caffè
come
sospeso. Esatto, sì, sì,
esatto,
esatto, quello.
Esatto, esattamente, il funzionamento è lo stesso, solo che è giusto anche così toccare anche altri generi alimentari, perché in effetti sì, il pane è il re della nostra tavola
soprattutto
alla fine,
poi in questo periodo in cui diciamo che non abbiamo dei gran soldi da spendere, insomma magari poi arriva a prendere questo sacchetto di pane sospeso
qualcuno
che
veramente
ha bisogno.
Quindi è stato caffè sospeso a Napoli, pane sospeso a Padova. Sono già 17
sì,
i punti vendita
sì,
che
sì,
aderiscono.
Speriamo che arrivi a Perugia anche.
col cioccolato?
Sì.
Ah, giusto,
vero,
che ci siamo già. Ero sul pezzo. Il cioccolato sospeso. Io, ragazzi, mi pianto la tenda lì appena
io. Il pericolo del cioccolato sospeso è che poi ci sono sempre quelle 20 persone davanti appena aprono. Cioè, io potrei chiedere il trasferimento.
Io ripeto, sto lì con la tenda, appena vedo che entra uno e che esce.
È mio. Però hanno fatto anche i libri sospesi, una libreria di Milano l'ha fatto e è piaciuta molto questa idea, dai classici ai libri nuovi, insomma c'è stata questa cosa del libro sospeso che ha avuto molto molto successo.
Libreria...
adesso non me lo ricordo perché è stata fatta quasi un anno fa, che è stata una cosa che è nata proprio per caso, nel senso che è stato proprio un signore che ha proposto alla libraia e le ha detto: io ti lascio questo libro, però questo libro mettimelo nel conto, ma io te lo lascio lì perché è un libro sospeso. E quindi lei, avendo capito quanto fosse una bella cosa, l'ha poi riproposta, però è nato da un signore che voleva solo così lasciare un libro.
Ecco, una cosa interessante, tornando a Padova e ai panifici, è che questa idea nella Città del Santo è nata da 13 studenti di psicologia,
sì,
in seno al corso di psicologia di comunità. Il lancio dell'iniziativa appunto è stato l'anno scorso e in pochi mesi 17 sono i panifici che hanno aderito, quindi è praticamente una cosa abbastanza contagiosa. In una città si fa alla svelta, speriamo che altre città prendano esempio, anche perché no, anche in altri tipi di negozi.
Anche a Mantova, insomma, sì, è una bella cosa perché alla fine è una cura verso gli altri che forse
poi è molto concreta,
concreta,
proprio a quel bisogno lì, esatto. Quindi a quel prodotto, invece di fare la carità, questo può essere forse un altro modo di fare solidarietà.
I significati simbolici che stanno sotto al discorso del pane, certo, è una bella cosa da lasciare sospesa.
Bene. La Melania ride.
Sì, Melania ride, ma oggi va così.
Pensando, ma come funziona nella pratica? Cioè,
c'è una cesta di fianco alla cassa piena di sacchetti. Tu puoi andare lì, dire alla commessa: guardi, io prendo un sacchetto del pane sospeso, lo prendi gratuitamente. Poi è tua scelta se a tua volta restituire il favore, fare un altro sacchetto per qualcun altro, oppure di prendere.
Ecco, nel caffè invece funziona che ovviamente non lo preparano subito, lo preparano quando lo esatto, quindi tu acquisti generalmente il caffè, perché generalmente comunque tu vai dentro al panificio per comprare qualcosa tu, e poi alla fine lasci il caffè sospeso e lì sono, magari c'erano i gettoni o dei foglietti indicano il caffè che è lì in attesa di essere consumato.
Allora, siccome noi siamo affezionati ai compleanni, dobbiamo dire che facciamo tantissimi auguri a una grande della musica italiana che è Mina, ma facciamo gli auguri anche a qualcun altro che ha compiuto gli anni ieri.
Tanti auguri, Melania!
Vai, auguri!
È così.
Cioè, questa canzone l'abbiamo selezionata appositamente per te dall'84.
Cioè, ma guarda che non è mica ascoltando là la canzoncina così, anche perché io e lei abbiamo detto non cantiamo.
Penso che sia il corrispettivo americano del coro dell'Antoniano.
Cioè, sta ballando anche Marco Camilli, quindi insomma.
Non vedi l'ora di mandarla, continuiamo a guardarmi a ridere. Cosa ti guardi?
Bene, quindi auguri a Mina
e a Melania, auguri.
Ma non solo,
Melania vuoi aggiungere?
Sì, allora, volevo dire che oggi è il compleanno anche di due... un attore e un'attrice. Allora, l'attore è Francesco Chan, che è il fascinosissimo protagonista del film della Comincini Latina.
Io e Melania ce lo stiamo già un po' contendendo perché siamo andati insieme a vedere questo film e lui, che è un tributo al grande cinema italiano, è abbastanza affascinante, come sono affascinanti i nostri grandi attori del cinema italiano, quindi bisogna ricordare.
Qui il film è peraltro un omaggio.
Certo.
Bello, ci è piaciuto.
Sì, ci è piaciuto molto. Sì. Poi ne raccontiamo anche dopo.
Sì, così lo raccontate anche a me.
Sì, quindi rimanete anche voi lì, pronti, in ascolto. Fifth Avenue continua.
Brava, brava, sono queste note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado su. Brava, brava, come sono brava, brava. Certo, se qualcuno vuole proprio, proprio pignolare, forse qualche cosa non so fare, ma sicuramente sì. Non può essere una cosa che non ha nessun valore, se vogliamo ricordare come me, nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, sentitelo, sentitelo. Vedi, ricordate quelle note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado. Questo quadro è il mio cuore che fa
entro cantando. E allora tanti auguri a Mina, secolo Anna Maria Mazzini, che oggi compie gli anni, ma non diciamo gli anni, Vale, sai perché non diciamo gli anni? A lei piace questo nome di mistero, tant'è che la cosa curiosa è che lei dal 1978 non fa più apparizioni pubbliche.
Si è autoesiliata.
Ho capito, però se andiamo su Wikipedia non c'è la sua età.
Sì,
segreto di Pulcinella,
la un'icona. Per tutti gli appassionati e le appassionate consigliamo un libro dal titolo Mina, appunto, originale, scritto da Roberta Maresci, che racconta i dietro le quinte della vita di questa grandissima interprete. Auguri.
Auguri.
Auguri Mina.
Mina. Bene, nel frattempo ci abbiamo scoperto con grande piacere che ci ascoltano da Tucson in Arizona.
Cioè, ma
da Potenza.
Insomma,
qua.
Guarda, Mantova vai oltre, ma oltre è tutto il mondo.
A questo punto speriamo ci ascoltino anche da Mantova.
Diamo il numero degli SMS per chi ci vuole scrivere.
Allora,
WhatsApp, SMS, eccetera, eccetera. 371-193-9141.
Brava, l'hai detto benissimo.
Brava.
Speriamo che ci scriva qualcuno, perché noi insomma stiamo sempre controllando il cellulare. Oggi ci hanno scritto in pochi.
Beh, Marco Brioni, che salutiamo, un nostro collega che intanto va in giro per negozi e dice che ci ascolta e ride
da solo.
Molto bene.
Che bella pubblicità. Ciao
Marco. Insomma, se facciamo ridere è una buona cosa di questi tempi. Adesso andiamo ad aprire l'armadio.
Evviva, io sono già pronta, felicissima. Non vedo l'ora.
Andiamo a aprire un armadio speciale, perché andiamo indietro nel tempo e andiamo a scoprire come si vestivano nelle corti del Rinascimento.
Sì, che
questi
bello.
Abiti meravigliosi. Andiamo a capire come sono fatti e quali sono i segreti dietro a queste scelte stilistiche, e lo facciamo insieme a Riccardo Braglia, tra i curatori di una mostra, a un'esposizione a Palazzo della Ragione che si chiama Lo Splendore Ritrovato, e aggiungerei mai abbandonato dallo stesso Riccardo, che ne fa un filo conduttore,
della
propria vita. Ciao Riccardo.
Benvenuto.
Ciao, grazie, troppo buono.
Benvenuto su Fifth Avenue. Insomma, questa mostra io non vedo l'ora di andarla a vedere, perché ci saranno esposti degli abiti meravigliosi, anche perché insomma gli abiti nelle corti erano proprio uno strumento non solo per identificare la propria classe sociale, ma a volte nel tempo insomma sono stati anche delle armi per efferati omicidi, perché a volte mettevano il veleno nei vestiti.
Ma questa cosa a me,
non esageriamo. Guarda, allora intanto questo discorso degli avvelenamenti nel Rinascimento è molto da ridimensionare.
Mm-hmm.
Ci sono stati, per carità di Dio, ecco, alcuni personaggi storici poi sono stati accusati in maniera assolutamente ingiusta, per esempio la povera Lucrezia Borgia è passata come la regina delle avvelenatrici e manco
no.
Per idea.
Meno male, riabilitiamo.
No. Ecco, e comunque il veleno era sempre, se era inserito in grandi in cibi, cioè la faccenda degli abiti, quanti fazzoletti avvelenati, eccetera, è pura leggenda, Cioè, il veleno da contatto è qualcosa di tecnologicamente molto avanzato e anche oggi molto poco sicuro, quindi
bene, abbiamo sfatato un mito, bene,
ecco, abbiamo. Però quello che si può raccontare di questi abiti, che in effetti in questa esposizione vengono valorizzati anche dall'ambientazione, sì, perché c'è l'allestimento, sì, dei banchetti, ci sono, sì, i gioielli che vanno a completare il tutto. Beh, innanzitutto, sì, partiamo dal dire che l'apertura è stato un successo, perché c'era moltissima gente, mi hanno raccontato, e quindi è stato un buon modo per iniziare. Ma io voglio andare subito al nocciolo. Come, sì, si vestivano nel Rinascimento? Come è vero che questi abiti erano pesanti, scomodi, sì, sì, insomma, ecco, molto belli, molto eleganti, ma insomma, io, grazie a Dio, non siamo nati in quell'epoca lì, almeno io sono contenta, perché portarsi dietro una popa
erano bellissimi.
Erano stupendi, erano abiti che costavano delle cifre paurose, astronomiche, perché spesso sì, erano incrostati anche di gemme, mm-hmm, per cui potete immaginarvi il costo di un vestito del genere. E comunque sì, è vero, tutta la moda, in particolare in quella femminile, prima della rivoluzione di Coco Chanel, mm-hmm, era una moda non facile da portare, non comoda,
certo,
in quell'epoca. Poi, in maniera particolare, per esempio, c'era la questione dei busti.
Sì.
Ora, i busti, prima dell'invenzione, dell'introduzione, ma che avviene tardi, già nel Settecento, della stecca di balena, che comunque era sempre una cosa non allegra da portare, erano addirittura di ferro. E in effetti le dame venivano abituate fin da bambine molto piccole a portare questi attrezzi di tortura, perché sennò non sarebbero mai riuscite.
Con delle ripercussioni anche fisiche, immagino,
certo,
la schiena,
infatti,
le gambe.
No, quello non è anche tanto sulla cassa toracica. È una cosa impressionante che quando si aprono le tombe di antiche gentildonne e si ritrova lo scheletro, si vede proprio che avevano la cassa toracica deformata, in maniera innaturale dall'uso precocissimo, appunto, di questi benedetti busti. Però avevano un vitino da Vespa che era una cosa da favola.
Certo.
Allora ogni cosa al suo prezzo.
Da favola da osservare un po' meno per loro, insomma, ecco. E per quanto riguarda, siccome abbiamo avuto insomma una fase preparatoria io e te stamattina al telefono, ecco, sì, vorrei addentrarmi anche in questa, la biancheria intima, sì, com'era?
Se c'era, ecco, appunto, praticamente non c'era. Abbiamo una, dunque, mi permetto che una delle prime dame in Europa a utilizzare le mutande, che poi venivano chiamati nel 500 calessoni, dal francese calesson, fu la nostra Isabella d'Este. E abbiamo una lettera divertentissima di Isabella d'Este, che era di una perfidia, soprattutto con le sue consorelle donne. Tremenda. Allora, un bel giorno Isabella assisteva da un palco assieme a molte altre dame ad una certa cerimonia, e il palco, che era di legno, è franato rovinosamente, quindi sono finite tutte le gambe per aria. E allora Isabella nota in questa lettera che tutte le dame presenti, uno proprio le sue parole, fecero uno bellissimo vedere, perché erano appunto senza i calessoni. Noi no, aggiunge, perché per fortuna le avevamo, quindi
tra l'altro questa cosa è di una modernità pazzesca.
esatto. Quindi lei aveva in qualche modo il senso del pudore, o comunque della tutela della propria femminilità?
No, guarda, parlare nel 500 di senso del pudore come lo intendiamo noi oggi
non esiste.
È una cosa tipica delle società borghesi. Quindi dopo quel deprecabile fenomeno, almeno per me, che fu la rivoluzione francese, in cui si è perso molte dell'arte del vivere, ma comunque siamo a perdere, queste sono considerazioni personali. Va bene, fatto sta che nelle società aristocratiche il concetto del pudore era molto diverso. Guarda, sempre per citare Isabella d'Este, un bel giorno teneva una riunione in cui partecipava anche un alto prelato tedesco, il Gurgens, si chiamavano, e annota un invitato che per tutta la durata della riunione non si fece altro che parlare de foper e buzzerare. Ecco. Non so se te lo traduca.
No, no, non c'è bisogno.
Ecco, appunto, che faceva.
Abbiamo afferrato,
sarebbe interessante tradurlo in parole, esatto, come dire, no? Contemporanee.
Il più sconcio era proprio il vescovo.
Ecco, ecco.
Parentesi, perché cantava delle canzonette che in confronto alle famose osterie sono roba del Bucande.
Mi dicono il famoso Selin della Comare, era una roba del Bucande in confronto. Bene,
benissimo. Ascolta Riccardo, cosa possiamo trovare adesso a Palazzo della Ragione, quindi?
Ma guarda, Palazzo della Ragione molte cose, anche se non tutto quello che avremmo voluto esporre, perché ci sono state una serie di problemi, di vicissitudini, eccetera, per cui questa benedetta mostra che è in preparazione da 3 anni e che all'inizio oltretutto era stata prevista per il Palazzo Te, poi per una serie di cose, vabbè, non sempre le ciambelle escono col buco, è finita Palazzo della Ragione, ma abbiamo deciso tardissimo, per cui quella che vedete adesso è un'anteprima, sì, di una mostra invece ben più lunga che dovrebbe durare almeno 3 mesi, con tutta una serie anche di manifestazioni collaterali per coinvolgere il centro storico, rivitalizzarlo un poco, eccetera. E questa si terrà, perlomeno si dovrebbe tenere l'anno prossimo, vedremo poi con la nuova amministrazione,
certo,
se la riconfermeranno.
Certo.
Ecco, comunque qui ci sono in ogni caso una ventina di abiti,
sì,
veramente molto belli, sottolineo non costumi, perché un costume può essere una cosa meravigliosa, basti pensare a quelli di Pirelli che sono,
certo,
sublimi, va bene, ma i nostri non sono costumi da usare, da mettere, anche perché costano delle cifre tali, di cardiopalma all'idea appunto di farle mettere a qualcuno. Le nostre sono ricostruzioni filologiche, scientifiche, quindi, di quello che era l'abbigliamento, beh, in particolare la parte della regione tra Rinascimento e Barocco, quindi tra gli anni 30 del 500 e gli anni 20-30 del 600.
Sì.
Con questo titolo particolare che ha una ragione, questo splendore ritrovato.
Sì.
Allora, per quanto riguarda questa epoca, vestiti in circolazione, anche nei modelli più importanti, non ce n'è, ci sono al massimo dei brandelli, dei pezzi, un corsetto, un mantello,
sì.
Ecco. Per cui chi va a visitare, che so io, Palazzo Ducale di Mantova, piuttosto che Titti a Firenze, piuttosto che la Hofburg a Vienna o l'Escurial in Spagna, vede questi bellissimi palazzi, vuoti, senza la presenza umana naturalmente, e soprattutto l'abbigliamento che la caratterizzava, che era sempre un abbigliamento di un casco incredibile, a costo di indebitarsi per i mercati usurari, perché l'abito era uno status symbol fondamentale, quindi valeva il famoso proverbio, ma al contrario, che è l'abito che fa il monaco, era,
certo,
l'abito che faceva il cortigiano e che segnalava il suo status, non parliamo poi dei principi naturalmente.
Certo. Riccardo, ascolta, una curiosità, da dove vengono i vestiti?
Allora, dunque, si è partiti sempre da quadri famosi, per esempio uno degli abiti che amo di più in mostra è quello indossato da Eleonora da Toledo nel,
sì,
famosissimo ritratto
del Bronzino,
Agnolo Bronzino, esattamente, che a Firenze, no? Allora, partendo da quelle, le vengono ricostruiti da King Studio di Luzzara,
sì,
per essere precisi, con delle tecniche, guardate Fausto Fornasari, che,
certo,
è
il co-curatore insieme a te,
il manager, di King Studio, è addirittura maniacale, e giustamente, cioè si inizia addirittura dai filati che vengono realizzati, tinti eccetera con i metodi dell'epoca, poi vengono tessuti su telai rifatti, ma come erano a quell'epoca, con dei costi che sarebbero paurosi se per nostra fortuna non avessimo avuto il mecenatismo di alcune grosse ditte di produzione di seta di Como, Lecco, questa zona, no, che è famosa appunto per la produzione di tessuti preziosi, i quali hanno creduto nell'impresa e i telai li hanno costruiti loro.
Certo.
Ecco, e poi non è finita qui, perché non è detto, ecco, per esempio per Eleonora di Toledo, se in mostra ci sono tre vestiti in apparenza uguali, ma non lo sono. In realtà questi vestiti sono sei, ne abbiamo messi solo tre, perché prima di raggiungere l'eccellenza si è impiegato un sacco di tempo. Cioè il primo sembrava non male, ma poi ci si è accorti che non era proprio esattamente.
Ma certo,
come
è un'operazione. Ovviamente accurata.
Un sacco di soldi, un sacco di tempo.
Ecco, ricordiamo in chiusura, poi ti salutiamo, che lo Splendore Ritrovato, questa anteprima, rimarrà aperta fino al 26 di aprile, perché poi ci sarà appunto questo rimando all'anno prossimo, anche perché in mezzo c'è Expo, e questa parentesi porterà a Mantova il Museo della Follia, voluto da Vittorio Sgarbi e dalla Regione come appendice culturale di Expo 2015. Quindi
però anche mesi, il nostro è un avvenimento Expo.
Certo, infatti fa un po' da ponte in qualche modo.
Studiati da Mantova, dal comune di Mantova,
sono
proprio per l'Expo.
Esatto, ecco, esatto, ma insomma ricordiamo che il calendario Expo di Mantova, appunto per Expo, va proprio da adesso fino ad ottobre, quindi tutto quello che Mantova riesce ad offrire è inserito nello stesso calendario.
Sì.
Riccardo, io ti ringrazio moltissimo per questo intervento, non ci resta che andare a visitare lo Splendore Ritrovato, guardare questi magnifici abiti, e grazie ancora per la tua competenza e per tutte le tue conoscenze che hai messo anche a nostra disposizione dei nostri ascoltatori. Grazie.
È stato un piacere. Alla prossima.
Grazie, alla prossima.
Ciao.
Sono le 18:36.
E Melania, è arrivato un messaggio, dici?
Da un nostro ascoltatore di Potenza, che dice: bevuta liscia, in merito a quello che dicevamo prima sul veleno della Borgia, bevuta liscia la vita è un veleno migliore di quello dei Borgia. E niente, ci ha scritto chi fa.
Sì, insomma, ci faremo una riflessione su questo. Se volete, scriveteci al 371-19-39-141 anche per commentare appunto quello che avete sentito finora. Se vi siete sintonizzati adesso, non preoccupatevi, perché abbiamo ancora qualcosa di molto interessante in serbo per voi.
Sì. Tra queste, tra le cose di cui dobbiamo parlare, esatto, c'è appunto una nuova campagna di prevenzione della LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che punta questa volta sull'olio extravergine d'oliva, perché anche a Mantova fino al 29 marzo torna la settimana nazionale per la prevenzione oncologica. In programma un gazebo il 28 marzo e visite specialistiche presso gli ambulatori dell'associazione. Lo slogan è: la prevenzione sconfigge il cancro, passa parola. Lo slogan della 14ª edizione. Ha scelto l'olio extravergine di oliva come pilastro della dieta mediterranea e simbolo di un'alimentazione sana e corretta. E quindi potremo trovare in piazza Martedì di Belfiore sabato 28 dalle 9 alle 12:30 un gazebo, e sarà possibile ricevere, oltre a tutte le informazioni, anche uno speciale kit con una confezione di pregiato olio extravergine, una shopper e un opuscolo ricco di informazioni sui corretti stili di vita, insieme a un ricettario dietetico con gustose preparazioni.
Insomma, una bella iniziativa, perché coniuga tante cose: coniuga la prevenzione, la ricerca, il passare parola, e anche ricordarci a tutti, insomma, che la dieta mediterranea è invidiata da tutto il mondo, perché è quella che ci salva la vita anche in certe occasioni, perché rispettare veramente una dieta sana ci aiuta a sconfiggere tante malattie. E soprattutto l'informazione, cioè la prevenzione, sapere cosa fare, a chi rivolgersi, anche fare degli screening in tempo, ci aiuta a sconfiggere questa che è una malattia che purtroppo ancora è molto diffusa, ma che, se presa in tempo, può garantire una sopravvivenza molto alta. Quindi...
questo soprattutto legato ai tumori di tipo femminile.
Esatto, esatto.
Quindi ecografie, mammografie, esami al seno, visite dermatologiche, controllo dei nevi a cura del personale medico specializzato sono l'obiettivo principale per cui opera la LILT, che a Mantova ha sede in via Portichetto, e quindi vi posso assicurare, anche per esperienza personale, che sono molto professionali, molto disponibili, e consiglio a tutti di rivolgersi.
Quindi passate parola, seguite questo slogan, e insomma, anche un'altra cosa interessante: ci sarà anche un team di psicologi specializzati anche nella lotta al tabagismo e anche alle dipendenze. Quindi, insomma, esatto, c'è veramente di tutto e di più. Lo ricordiamo: la prevenzione sconfigge il cancro, passa parola, passate parola.
poi, come dire, dalle stelle alle stalle, e veniamo a parlare di questa
Darkness è buio, sì, quindi
dalle stelle che si vedono al buio.
Sì, no, direi che proprio il buio ci sta in questo caso, il baratro.
Il baratro. Vogliamo parlare di questa grandissima fiera del nonsenso che è Expo 2015, l'ennesimo punto a suo sfavore.
Ta-na-na-na.
Allora, esiste un documento, vi informo che esiste un documento di tutta autorevolezza che si chiama Protocollo di Legalità. Ok, è stato firmato nel febbraio del 2012 da quello che era l'allora ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri, dal prefetto di Milano, tra parentesi il prefetto di Milano si chiama Lombardi. Grazie. E dell'amministratore delegato di Expo è il dottor Giuseppe Sala. Allora, questo documento è nato con uno scopo precisissimo, cioè quello di garantire che l'esecuzione delle opere infrastrutturali, tipo parcheggi, le varie connessioni tra le strade statali, i collegamenti ferroviari tra un terminale e l'altro, insomma, avvenissero nel rispetto delle norme vigenti e a tutela della più totale trasparenza. Ok, quindi
perfetto.
È una cosa
molto bene. Sì.
Quindi, firmando questo protocollo, i sottoscrittori, che erano i paesi che ovviamente partecipano a Expo, si impegnano a far cosa? A collaborare con la prefettura sia per prevenire sia per contrastare eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata, quindi una sorta di monitoraggio congiunto e costante sui lavori. Allora, già un po' ci dispiace che occorrano strumenti di questo tipo, come dire, per vigilare, perché sarebbe bello che non ce ne fosse bisogno, ma visto che purtroppo ce n'è bisogno, insomma, ben vengono le misure di controllo. Ma l'assurdità qual è? L'assurdità è che, al limite del paradosso, è che l'adesione a questo protocollo non è obbligatoria, ma è volontaria.
Beh, direi che è geniale.
Questo protocollo non può essere imposto ai paesi stranieri, questo
non imponiamo la legalità, non si sa mai che poi,
no, cioè,
poi si prende il vizio.
Sì. Ma questo è in virtù di cosa? In virtù del fatto che i lavori sono realizzati in un regime contrattualistico di tipo privato e quindi non sono soggetti a questa regolamentazione antimafia che regola normalmente gli appalti pubblici. Allora, a parte il fatto che per il momento hanno aderito a questo protocollo soltanto 6 paesi su 145, non so mai quanti sono, perché insomma, comunque la percentuale è paurosamente bassa di adesione. Sono la Francia, la Svizzera, il Principato di Monaco, l'Estonia, la Moldavia e l'Ungheria. Si poteva sperare in un'adesione maggiore. E non è finita, al di là del fatto che ci informa Ethical News, che è un portale online che si occupa di queste cose, che non è in evidenza sulla home page questo protocollo, ma lo si trova all'interno dell'ultima voce di altri contenuti, cioè lo devi andare a cercare perché sennò non lo trovi. E uno si chiede, allora, come è possibile evitare infiltrazioni, non so, in questa macchina? Allora, aumentiamo gli strumenti in mano della direzione investigativa antimafia, no? Visto che, insomma, non è obbligatorio aderire ai protocolli, ci sarà qualcuno che vigila. Sì, la DIA, ma il controsenso dei controsensi qual è? Che la centrale operativa di Milano lamenta a ridosso dell'Expo una riduzione degli operatori, cioè gli hanno ridotto gli operatori, un taglio del monte ore per gli straordinari.
Sì.
Dulcis in fundo, hanno chiuso il nucleo della DIA di Malpensa. E chi l'ha deciso? Il ministro dell'interno Angelino Alfano.
Ok.
Giusto, al momento ognuno ha il piacere di trarre le proprie riflessioni. Sì. Non mi guardare così, e purtroppo è vero.
No, sono un po' sconvolta io da tutta questa cosa, perché, cioè, non lo so, mi sembra assurdo. Fai il protocollo, però per farlo devi superare le prove come a Giochi senza frontiere, cioè aderiscono in sei.
Io credo semplicemente che Expo 2015, di cui si parla da più di 10 anni, sì, sia una macchina talmente enorme da lasciare inevitabilmente, se mal organizzata e soprattutto se le cose non vengono fatte per tempo, molto facilmente questo genere di disorganizzazioni, sì, anche perché molte di queste cose sono state fatte in extremis, ok? Come si dice, in zona Cesarini. Basti pensare anche al bando che adesso hanno, al bando di gara che hanno esteso a tutte, a varie aziende che adesso stanno partecipando per costruire i pannelli che coprono, pannelli artistici che coprono le zone dei cantieri non finiti, per far vedere che invece è una bella zona anche se dietro c'è ferraglia. Questa è la toppa che è più grossa del buco. Quindi siamo tipici noi per non preoccuparci mai in tempo di tutto quello che si deve fare.
Sì, ma attenzione, questo protocollo è risalente al 2012 e già portava in sé cioè, il paradosso, perché lo fai ma non lo rendi obbligatorio.
Certo, in questo caso, probabilmente il fatto di un protocollo di questo genere, cioè o lo fai in modo da arrivare capillarmente a tutti i paesi che raggiungono Expo e ad imporlo e ad avere un dialogo con questi paesi diretto e non un'opzione come se fosse compila il modulo per avere il gadget.
Esattamente.
Ecco, altrimenti se non lo fai per tempo è evidente che risulta un'opzione che non puoi imporre. Ecco, soprattutto a giochi avviati.
Esattamente.
Quindi questo succede. E il meraviglioso mondo Expo ci regalerà altre perle da qui in avanti, probabilmente sì. Una l'ho scoperta oggi grazie a delle colleghe che lavorano a Milano e che mi hanno raccontato che la sala stampa, e questa è una cosa che mi può toccare direttamente perché mi sarebbe piaciuto andare a Expo, ci andrò perché io sono molto curioso e voglio vedere com'è, però abbiamo scoperto che la sala Expo è distante dalla zona Expo in sé, quando in realtà la sala stampa deve essere sempre nel cuore di ciò che avviene, perché è da lì che si può insomma incontrare,
cioè,
quelli che sono i protagonisti,
che scrive deve avere anche i tempi ridotti,
invece non è in zona Expo, e quindi probabilmente questa zona dove ci sarà la sala stampa sarà collegata da delle specie di navette o comunque da un collegamento. E con questo, come non pensare che tutto questo sia magnifico, Fedez.
E non ci cambiano, davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano, e tu dovresti ascoltarli un po' più spesso. Sorridi quando piove, sei triste quando c'è il sole, devi smetterla di piangere fuori stagione. Dai, proviamo e poi vediamo che succede. Per ogni mia parte che ti vuole c'è un'altra che retrocede. Sapessi quante ne ho viste di scalatrici sociali, regalano due di picche aspettando un re di denari. Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso, hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti, siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.
Anche se vuoi tutto magnifico, non lo prenderò come un rimprovero. È possibile anche sogni sbagliati, in qualunque momento mi appartengo.
Fuori è magnifico, siamo tu un po' di più. Se la bellezza due passi a portata di manicure, ma so che quando troveranno il centro dell'universo rimarrai deluso a scoprire che non sei tu. Ognuno coi suoi pensieri, i suoi segreti. Lo so, siamo divisi dallo spazio senza essere pianeti. L'amore rende ciechi, devo dircelo. E io devo smettere di cercare le scarpe nel frigorifero. Ma tu non guardi me, continui a guardare fuori. Ti ho dato i giorni migliori dei miei anni peggiori. Contraddizioni e vizi, ognuno suo. Ma questa notte dormo sul mio fianco preferito.
Anche
il tuo.
Se tutto magnifico, non lo prenderò come un rimprovero. È possibile anche sogni sbagliati, in qualunque momento mi appartengo. Anche se poi tutto è realistico, non lo prenderò come un rammarico.
siamo di nuovo su Fifth Avenue, siamo quasi addirittura ad arrivo, ma abbiamo ancora qualche chicca, qualche notizia da regalarvi. Io ho trovato questa bella notizia che, beh, Melania, a te che sei appassionata di fotografia può piacerti questa cosa.
Pensavo di Fedez.
Ma anche di Fedez, no, bisogna dirlo, anche di Fedez.
Pensate a portarlo qua.
Hai detto che stavi cercando di disintossicarti e noi ti abbiamo regalato, magnifico, la canzone. Allora, un fotografo giapponese in 3 anni ha ripercorso tutto il viaggio di Marco Polo. Quindi sono passati 700 anni e l'ha fatto nei paesi descritti nel Milione di Marco Polo. Le sue foto ora sono esposte a Torino, al MAO, Museo d'Arte Orientale di Torino, che fino al 12 aprile ospiterà appunto la mostra Marco Polo, la via della seta nelle fotografie di Michael Yamashita. Le 76 immagini della mostra raccontano i 3 anni, dal 1998 al 2001, in cui il fotografo statunitense giapponese, perché appunto questa doppia nazionalità, ha ripercorso il viaggio del mercante veneziano che partì da Venezia nel 1271 e in 17 anni percorse la via della seta. Naturalmente lui l'ha fatto in 17 anni e il fotografo l'ha fatto in 3.
Potremmo proporre a Marco Brioni.
Marco Brioni, che ci ascolti e che sei tu il curatore di Mantova Eyes, qui sulle frequenze di Radio Base, prendi, parti, vai e torna tra 3 anni con le foto.
Più che un invito sembra una minaccia.
Beh, insomma, non so, noi gliela lanciamo questa
cosa. Insomma, la proponiamo, poi ogni tanto ci chiamerà da una parte del mondo, noi faremo un collegamento, tanto ormai siamo specializzati nelle interviste all over the world, quindi
lo faremo. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma rimanete lì perché abbiamo un'altra notizia succulenta. Un ristorante.
Sì, appunto, a proposito di succulento, un ristorante.
Esatto.
A fra poco.
Radio Base Break. Fifth Avenue, attraversa con loro la quinta strada.
Battute finali, e come avevamo anticipato prima, insomma, una pillola flash di questo ristorante per single. Uscire a cena da soli, basta sentirsi dei reietti e in arrivo il ristorante per single.
Che tristezza, mi viene già
stavo pensando, potremmo andarsi tutte e tre.
Perché bello, reietti.
Allora, è stato lanciato
3 tavoli diversi.
Tre tavoli diversi, sono vicini comunque i tavoli. È stato lanciato ad Amsterdam e c'è il microtavolo, ovviamente.
niente. Questo ristorante si chiama Enmal, che è un mix tra le parole single e one meal, e offre dei, appunto, i micro tavoli per un solo coperto con insomma tutto per, solo per te, e le coppiette sono ovviamente bandite. È un ristorante temporary, quindi c'è solo per un periodo. A Londra però ne hanno già aperto uno e stanno pensando anche di renderlo permanente. Prossimi obiettivi: New York e le capitali europee. Tutto questo per dire che le coppiette sono bandite.
Allora va bene, se nello stesso posto sono tutti da soli va anche bene.
Io questo sono tutti da soli,
perché se io entro in un ristorante e vedo una persona che mangia da sola, se non è un pausa pranzo di lavoro e che quindi ci sta, no? A me viene tanta tristezza,
anche a me,
se mi verrebbe da dirgli senti scusa,
mangiamo insieme, sì. Esatto. Perché io odio mangiare da sola,
sono mossa da
però questo. Secondo me questo potrebbe fare l'effetto contrario, tutti da soli. Io penso che essendo dei cubi i tavolini li uniscano tutti e faranno un tavolone unico. Non in
certo
Italia
punto,
farebbero così,
ma mettiamoci
ma
allora mettiamoci. Lanciamo la proposta, visto che a Mantova ci sono un sacco, un po' di negozi sfitti, tanti
sono un centinaio
di negozi sfitti che possono essere riutilizzati temporaneamente per delle iniziative. Allora lanciamo la sfida ai ristoratori mantovani e non: aprite un temporary shop per cuori solitari.
Ancora il restaurant.
Il
shop.
Sì, il restaurant. Beh, anche, ok, ma vendeteci.
No, vabbè, anche no.
Temporary shop mi fa pensare qualcos'altro.
Anche a me. Sì, vabbè,
che quelli esistono già, però.
No, sì, tu pensavi pensando a. A cosa?
Ai sexy shop.
Ah, vabbè.
Insomma, così. Le parole sono importanti, ragazzi. Le parole sono importanti. Anche Nanni Moretti lo dice. 19.03, noi ci dobbiamo assolutamente salutare.
Sì, sì.
Ma Fifth Avenue torna, non vi preoccupate, la prossima puntata sarà il 1° di aprile. Quindi.
Puntatona bomba!
Ci saremo o non ci saremo?
Ma non lo sappiamo. Voi state connessi, ringraziamo Ilaria Rodella e Riccardo Braglia, che insomma sono stati i nostri ospiti. Melania, ovviamente, che ci ha dato delle informazioni molto, molto interessanti. La ritroveremo settimana prossima, non si sa.
Marco Camilli alla regia, grazie anche a te. Su Radio Base continua Fifth Avenue e continua tutta la nostra programmazione. Radio Base Pudu per continuare
Fifth
a seguirci.
Avenue.
Grazie.
In diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile, attualità, stile, arte, libri e cucina, con tanti ospiti a Mantova e oltre. Fifth Avenue attraversa con loro la quinta strada.